Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio come consuetudine per trasmissione Schiaparelli da lì di attualità sull'attualità e per l'attualità, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Buonasera. Allora, questa sera la connessione arte-moda in realtà subisce, o comunque sia, viene ibridata, se ci passate il termine, da una altra arte, quindi siamo sempre all'interno di arte moda, ma da arte visiva, è vero Aldo, ci ibridiamo con l'arte cinematografica. Per l'occasione la radio si sposta al cinema. Cosa ci hai riservato, Aldo?
Beh, il film più importante in questo momento a livello mondiale, insomma, che fa questo link, è House of Gucci, che tutti conoscono, magari non l'hanno visto tutti, ma insomma il fatto questo titolo ce l'hanno nell'orecchio tutti. Ma questa sera non sono da solo.
Eccoci qua.
E quindi abbiamo un ospite incredibilmente dentro a queste questioni per una serie di ragioni che poi vedremo. La presenti tu o la presento io?
Io darei il benvenuto a Orsina Baroldi e prego Aldo di introdurre per i nostri amici in ascolto questa figura molto importante nell'ambito della moda e nell'ambito del giornalismo, a cui diamo nuovamente il benvenuto in trasmissione.
Grazie mille. Sono flattè di questa presentazione.
Orsina ha un curriculum nello specifico, insomma, nella storia dei giornali di moda, del giornalismo di moda, è impressionante. Il problema è che non ha solo un curriculum professionale, ha anche un curriculum personale, una storia di famiglia, il suo milieu. Per esempio, oggi mi ha detto una cosa pazzesca, mi ha detto: sai Aldo, che lo chalet che si vede nel film, a un certo punto si vede uno chalet dove il Maurizio Gucci scappa quando vanno a beccarlo, quando la Guardia di Finanza fa irruzione e vanno a beccarlo, lui scappa in Svizzera, prende la moto, c'è sui mocassini, fa, non so, il San Gottardo, non so cosa fa, e si rifugia in Svizzera, fugge per non essere sbattuto in galera. Bene, lo chalet, quello chalet lì, prima che lo comprassero i Gucci, apparteneva alla mamma di Orsina, per cui voglio dire, non è.
Volevo, è verissimo, nel senso che però era semborici. Quello che noi abbiamo visto, ed è anche abbastanza probabilmente causa del Covid, è stato girato in Val d'Aosta. Non, infatti era bruttissimo come valle questa parte del film che voi vedete, non è per niente semborici. È la Val d'Aosta, ma probabilmente non si potevano spostare per permessi, non lo so, questa è la realtà. L'Oiseau Bleu invece è lo chalet vero che avevano i Gucci, o che hanno ancora, perché ella ha chiesto come risarcimento del non pagamento dei 26 milioni alle figlie proprio questo chalet, e lo chalet era di mia madre, sì. Negli anni 50,
Ella è la protagonista. Allora, diciamo,
ella è la protagonista.
Diciamo una cosa. Questo non è un film dei Vanzina, nel senso che non è il solito filmetto sulla moda, no? La moda che è bella, sono miliardari, ci sono le modelle, c'è questo. È un filmone fatto da Ridley Scott. Allora, che sia tutto precisamente così, questo io non lo so. Che i personaggi che emergono da questo film sono quelli veri, cioè sono. E rispecchiano assolutamente quello che è successo. Questo io Orsino lo sappiamo, non perché eravamo presenti quando sparano a Maurizio Gucci in centro a Milano, anche se conosciamo qualcuno che ha visto il cadavere uscendo di casa.
Vero.
Sì, mia moglie per esempio.
Che sì, infatti.
Però abbiamo visto, ci sono tutti i personaggi, c'è la famiglia Gucci, c'è la signora che viene interpretata da Lady Gaga molto bene, e c'è De Sole, altro personaggio pazzesco, che è l'avvocato della famiglia Gucci, che poi sarà quello che traghetterà il marchio Gucci da un marchio familiare a un marchio che appartiene a una società finanziaria irachena. No, attenzione, e con Tom Ford poi fa decollare completamente una nuova storia. Ora, nel film tutto questo c'è, e quindi chi l'ha, o direttamente o indirettamente, o per singoli personaggi o a pezzi, vissuto questa cosa, quando si siede e guarda questa storia, e come dico, è un filmone, non un filmetto, non è Il Diavolo Veste Prada o questi film che sono, vabbè, va. Questo qui, ragazzi, è un film dark, perché la storia è dark. Allora, qual è il problema? Il problema è che in Italia è stato, Orsino, dimmi se sei d'accordo, è stato presentato come il solito filmetto sulla moda, come se fosse un film dei Vanzina. Ma non,
peggio.
Non
dire...
peggio. Perché peggio?
Come un'americanata. Cioè, io stessa, quando ho visto il trailer, ho detto non andrò mai a vedere questa americanata qua, che poi... Così come gli americani trattano noi, anche noi trattiamo gli americani così, perché l'americanata ci fa abbastanza orrore come termine. In realtà, come dici tu, e sono pienamente d'accordo, prima di tutto noi non abbiamo visto il cadavere in via Palestro, ma noi eravamo seduti di fianco alle sfilate, quindi abbiamo visto tutto quel mondo lì, quando era proprio in quel periodo lì. Quindi ci conosciamo proprio sia come arte che come vita. È un filmone della Madonna che può piacere o meno, ma che comunque è molto meno pagliaccesco di quello che in realtà credavamo dal trailer, che è abbastanza riduttivo, mentre in realtà è esattamente così. Lei è perfettamente la Reggiani, è perfettamente uguale alla Lady Gaga. Sì. Non è che l'americano ha influito più di tanto con la sua americanata. Qui siamo in Modena, secondo me è straordinario perché sono riusciti a fare. Poi dopo parleremo delle critiche, però è un gran filmone veramente.
Sì, io devo dire che ho avuto la stessa reazione, cioè io ho detto, io sto film non lo vado a vedere, mamma mia, un altro film sulla moda, con la sfilata, le modelle, tutte queste stupidaggini qua, per chi, come è successo a me a Orsina, per caso o per destino, ha lavorato in questo mondo e ha visto decine, centinaia di sfilate, migliaia di modelle, tutte queste storie qua, ma per l'amore del cielo. Poi, lockdown, se no se fa,
esatto,
ti dice il milanese, cioè non sai cosa fare, non sai come arrivare a fine giornata, e vabbè, va.
Non c'era altro.
Vai a vederlo, e dici, no, un momento, questo non è un filmetto per niente, io sto a Chernobyl in questo momento, è stato girato in parte,
anche lì,
forse, è stato girato qui, sul lago di Como. E qui c'è tutta la leggenda, no? Di come Lady Gaga si comportava quando arrivava all'albergo, voleva le strade scombre, eccetera, eccetera. Allora, non è che Lady Gaga è proprio un personaggio simpaticissimo, ma è brava.
Però è bravissima. Cioè, noi abbiamo Rietta Berti, loro hanno Lady Gaga.
Cioè, è brava. Cioè, io ho detto no, vabbè, Lady Gaga, Madonna, ancora, cioè, ce ne hanno già dato un Oscar, non capisco come gli hanno fatto a dare.
No, è bravissimo, è bravissimo. È bravissimo, sì.
Non è che c'è solo Lady Gaga, perché Al Pacino, che fa uno dei fratelli Gucci, quello americano, che non è quello che fa fuori, è bravissimo, vabbè, Al Pacino. Quindi,
ma è un cast stellare, cioè più. Cioè, io ho una piccola cosa, ecco, un cast di vecchi, a parte Lady Gaga, sono tutti vecchietti, perché Jeremy Irons, lui, Ridley Scott, la sua, che è bravissima, ha preso anche l'Oscar, la Janet Yates, che è la costumista, quindi sono tutti datati, se vuoi, ma sono stati bravissimi a descrivere una saga italiana che l'America non è capace di fare. Io ho visto quest'altra, adesso scusami se ti ho tolto la parola, ma quest'altra saga familiare che è Succession, l'avete vista? Straordinario di questo, già sempre sex, money, love, coca, eccetera, americanissima, bravissima, eccetera. La parte che hanno svolto in Italia di dementi, cioè non sono proprio capaci di dirigere un gruppo di americani che si sposano in una villa toscana perché mettono i camerieri vestiti male, eccetera. Qui invece il signor Ridley si è fatto una bella papazzata di come veramente era l'Italia, perché quell'Italia lì, che non esiste quasi più se non in piccole elite, eccetera, era veramente così, elegante e non elegante, perché la Reggiani non viene da famiglia di un certo tipo, ma era una zoccolottona, figlia di camionisti che ha messo su un'autorimessa, non so che cavolo avesse fatto, così almeno io l'ho conosciuta solo attraverso il film. E ahimè, piccola chicca, quando lei è uscita di carcere ci hanno chiamato per vedere i suoi gioielli, noi giornalisti. Io mi sono rifiutata, ammetto, perché ho detto, io perché devo andare a vedere dei gioielli fatti da un'assassina? Proprio una rivolta un po' personale, anche perché sapevo sarebbero stati dei baracconi. Ed era in realtà invece per il marchio Bozzard. Te lo ricordi, Aldo?
No, a me non mi ha chiamato, si vede che non contavo niente. Non lo so.
No, ma il marchio Bozzard, te lo ricordi? Ah, un vecchio marchio anni 60. Certo. Lei ha rilanciato malamente, mettendo appunto i suoi pappagalli, le sue palme, le sue stronzate, eccetera, dentro al marchio Bozzard. Io non sono andata, ma i miei della redazione sono andati e hanno detto anche divertente, però adesso bene tutto, uno esce di carcere, non può fare gli orecchini, ecco.
Anche se nel film, non so nella realtà, lei che è appunto, arriva da una famiglia che non è dell'elite, come dice Orsina, entra in questa cosa, è una tostissima, cioè una donna che vuole assolutamente arrivare all'apice dell'impero, alla fine non ne esce così male.
No?
Perché lei capisce cosa sta succedendo intorno ai Gucci, intuisce prima dei fratelli che non ne escono bene.
No.
No, non escono bene.
Infatti sono stati silurati tutti.
Cioè, perché è successo così, anche perché loro, insomma, cercherò di essere delicato, non parevano molto accorgersi di cosa stava succedendo dentro alle loro meravigliose case. Lei invece lo capisce.
Lei ha l'occhio esterno. L'occhio esterno vede le realtà. Questi erano abbastanza, insomma, tutti un po'... A parte quelli americani che facevano andare il marchio, ma ricordiamoci che il marchio Gucci era per gli accessori, non per la moda. La moda ha fatto il salto di qualità quando De Sole se l'è fatto suo e ha diventato quello che è stato Gucci. Prima erano camicette bon ton con le G, vestitini con logo, e il resto, il grande boom, è sempre stato l'accessorio, le borse, le scarpe, da sempre. Per cui lei, che non vestiva Gucci nella realtà, perché la Reggiani vestiva Dior e Saint Laurent, perché erano più audaci del guccetto con il fularino lì attaccato, alla fine aveva visto molto di più di quello che vedevano i Gucci, hai ragione, vedeva uno svolgimento diverso. Poi
sì,
Tom Ford certo non ha fatto la moda per lei.
Questo è quello che io vedo nel film, poi se è andata così non lo so, però c'è. Allora, a parte l'incredibile interpretazione di Jared Leto, pazzesco.
Pazzesco.
Lui è semplicemente, lui fa il figlio del fratello di Maurizio, cioè quello che sta in, il figlio di Al Pacino, diciamo, no? Pazzesco. E è riconoscibile, fa un'interpretazione meravigliosa. Cioè quello che vuol fare lo stilista, vuole essere creativo e fa dei casini, pimpia dentro.
Infatti fulmina.
È un'interpretazione, Jared Leto è un grande attore, è un'interpretazione incredibile. E poi ci sono tanti aspetti, per esempio Al Pacino è il Gucci che sta in America, mentre il Gucci, quello, il papà del Maurizio, quello che poi viene ucciso dalla Reggiani, è quello che sta qui, è un signore...
Jeremy Irons,
un signore molto raffinato, appunto hanno preso Jeremy Irons non a caso. E,
girato nella villa del FAI.
Sì, girato nella villa del FAI, quella che sta qui a Milano.
La Mozart, esatto.
E che cosa fa Al Pacino in America? È quello che fa girare il grano davvero, cioè che lancia una luce. Come lo fa? A un certo punto viene fuori la cosa, fa il parallelo.
Cioè, è vero. Fa il parallelo.
al parallelo che teoricamente è una cosa che non si può fare, cioè tu non puoi vendere una borsa di Gucci nel tuo negozio a 5.000 euro e vendere la stessa borsa, tu la vendi, non quello che...
Sì, la tua.
La tua borsa, tu la diffondi nei mercatini a 300 euro o a 200 euro o a 150 euro, la stessa cosa.
Nel come film, marketing genio.
Nel film viene fuori questa cosa qua. Sì, ora, sì. Io non dico, non lo sto dicendo, che un po' tutte le aziende fanno del parallelo, non lo dico assolutamente. Non dico che i grandi marchi hanno sempre fatto del parallelo, non lo sto dicendo perché non è vero. Però è un sistema che loro avevano adottato.
Eh sì.
E questa cosa viene fuori. Infatti a un certo punto il Jeremy Irons, quindi i due fratelli, no? Uno è Jeremy Irons e uno è Al Pacino, uno è qui e uno è là. A un certo punto capisce che sta succedendo questa cosa. Lei, la Reggiani, capisce che sta succedendo questa cosa e dice ma tu non puoi fare questa cosa, rovini il brand, rovini il marchio. E Al Pacino dice, sì, vabbè, guarda, lasciala fare a me, tu non ti preoccupare, vibra alto, cammina alto, non ti occupare di queste cose.
Verissimo.
Erano i soldi, però.
Sì, però erano soldi veri, anche erano perché soldi. Lui...
Come stiamo vedendo, non è proprio una storia, non è proprio Il Diavolo Veste Prada.
No,
resto, allora, ragazzi, Ridley Scott ha fatto Il Gladiatore, ha fatto Blade Runner, non è che è proprio.
Ridley Scott ha la capacità di vivisezionare ogni milligramma di quello che lui vuole dire in una maniera stratosferica. Infatti, è stato un film stellare anche di costi, Per cui la sua capacità non è Il Diavolo Veste Prada, era veramente, io quando l'ho visto, infatti volevo allacciarmi a te, quando l'ho visto allora, che allora lavoravo a Vogue, per cui era la stessa solfa, ho detto ma questa è come bere una Coca-Cola, non dava nessuna sfumatura, qui invece viene data ogni sfumatura sia dell'impegno della moda, sia della ricchezza, sia del lassismo, insomma, tutti questi ragazzi Gucci erano un bel po' viziati, insomma, non erano proprio i veri capi, no? Erano già nella generazione spendiamo e prendiamoci il Creole, che era una delle barche più belle al mondo, che era di Niarchos, quella che poi adesso lei vuole, e era poi, già più molle.
E poi c'è De Sole. Ecco.
Questa è una figura molto tipica dentro il film.
Io De Sole l'ho incrociato.
Non lo riconosco.
Conoscerlo, no, ma insomma l'abbiamo incrociata nella nostra vita. Una figura straordinaria. E io non sapevo che era l'avvocato di famiglia.
Lui era sempre stato quello che ha fatto le decisioni insieme ai Gucci. Adesso non so se fosse avvocato, questo io ammetto che non lo so, però è sempre stato il braccio destro di tutta la famiglia, che poi alla fine, come spesso i bracci destri, ti prendono anche il sinistro.
Cioè, no? Io pensavo che fosse un signore, che fosse un grande manager, che a un certo punto, visto quello che era successo all'interno della famiglia, il marchio che si stava inabissando, lo scandalo, l'omicidio, eccetera, eccetera, prende in mano sto marchio, fa un business plan, come poi se ne sono stati fatti tanti altri, prende un designer sconosciuto, perché
sconosciutissimo.
Era sconosciuto. A me me l'hanno presentato,
sì.
Adesso qui faccio quello figo. Me l'hanno presentato, sono andato al Four Seasons a Milano, e io facevo il direttore dell'Uomo Vogue, e mi hanno detto, devi conoscere questo, che sarà il nuovo designer di Gucci. Ho detto, va bene, vado a conoscere questo. Si è seduto al tavolo, è stato gentilissimo, abbiamo parlato un po', era un signore che veniva dal Texas.
Un ragazzo
che veniva dal Texas, un lavoratore, cioè un matto, cioè uno proprio di quelli che lavorava, per cui insomma questa figura...
Però lasciami dire, vai. Di una bellezza stratosferica, mentre nel film ne hanno fatto una specie di polpettina al limone.
Ma bellezza stratosferica, se io sono sentito...
Tom Ford era bellissimo.
Non è vero.
No. All'inizio era meno bello, ma non era così, come De Sole, non era così sfigatini. No. No, dai, io l'ho conosciuto quasi subito, l'abbiamo visto, abbiamo detto, bel ragazzo, lì nel film non ti passa contro. Secondo me non volevano dare molto, molto adito a quello che è stato il Gucci dopo, perché sennò entravano troppe cose. Guarda che c'è già dentro talmente tanta roba in questo film. No, non credi?
Sì, non lo so. No, beh, certo, non potevano mica poi fare l'Odissea di questa cosa qua. Comunque, Fusi, io e Orsina insieme siamo devastanti, nel senso.
Diciamo che sono tutti con le orecchie tese, incollate alla radio, tipo, perché diciamo state veramente raccontando uno spaccato che dire interessante è dir poco, perché veramente ci state calando, e direi a tutti, mi metto anch'io nella platea, ci state calando veramente in una realtà a cui il film guarda. Quello che viene fuori dal vostro racconto, mettendolo un po' in parallelo anche con il film, è una certa epicità, cioè è come se questa saga, perché credo che si possa usare anche questo termine, sia né più né meno che una saga epica dei nostri giorni, ispirata a un fatto vero accaduto, ma con dei contorni epici. E mi veniva in mente anche con il paragone che voi stavate facendo a proposito di Ridley Scott e del Gladiatore, no? In un certo senso, perché qualcosa di epico, quindi un regista che si presta a questo genere di cose.
Sì.
Si può usare questo termine per la saga Gucci? Come lo
assolutamente,
vedete?
Assolutamente, assolutamente d'accordo, certo che si può usare, è proprio così lui.
Sì, esatto, è lui che è così, cioè Ridley Scott
è lui che è potente, anche se ha i bei suoi 74 anni, cioè è potente questo uomo, è riuscito a usare questi attori in maniera potente, è riuscito a tirare fuori da una Lady Gaga che comunque è brava, che però ha fatto un filmetto che era nato una stella, ed è invece riuscito a fare una delle dark lady più difficili, perché una che assolda una maga è un deficiente che va lì senza maschera e uccide il marito in via Palestro, cioè sono cose che non esistono, non siamo in America.
Sì, sì.
E lui è riuscito a rendere invece perfettamente, potentemente, una storia che poi era anche passata abbastanza nell'ombra, perché è stata anche molto chiusa, perché come dice Laldo, la famiglia comunque questo fatto qui non gli è proprio piaciuta, non si sono mai viste queste le due figlie, poi nel film ce n'è stata una sola perché l'altra non ha voluto apparire, cioè c'è sempre la segretezza delle famiglie di un certo tipo che non hanno mai fatto lo show di questa cosa. E questo è straordinario, perché la moglie di Ridley Scott, che era questa brasiliana, come si chiama, Aldo? Aiutami.
Non lo so.
Lei è famosissima, comunque, che poi è la produttrice che ha fatto anche altre cose, è da 15 anni che voleva fare questo film e poco alla volta l'hanno messo in piedi. Giannina Faccio.
Ecco.
Quindi è un volume vero, è un, come nella letteratura è Ken Scott, cioè scusami, Ken Follett. Cioè questi che sanno la storia dalla A alla Z, che fanno un romanzone che, mea culpa, non sarei mai andato a vedere. E invece grazie a Dio l'ho visto.
Adesso però ci fermiamo, e perché diciamo un difettuccio l'abbiamo trovato.
Sì.
E quindi vorrei che la regia mandasse prima il trailer in lingua originale. Cominciamo a sentire quello, sentiamo le voci di questi grandi attori che recitano, insomma, un trailer in lingua originale, se si può.
It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with wealth, style, power. But their name was a curse too.
I've been a Gucci all my life.
Your name is in the history books.
Paolo, you are Gucci, you need to dress the part.
It's chic.
Mm-hmm.
she needs new blood. It's time to take out the trash.
They're my family.
So am I.
You picked a real firecracker.
She's a handful.
Bravo.
I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair.
Can you keep a secret?
Father, son, and house of Gucci.
Vabbè, allora. Teniamo in considerazione che un trailer è un trailer, per cui insomma è fatto per catturare, per fare in modo che poi insomma è un po' un modo di vendere il film. No? Adesso proviamo a sentire invece che cosa succede quando diventa il trailer in italiano. Vi prego di ascoltare, perché insomma comunque le traduzioni, come ci insegnate, sono sempre un problema, non è solo un problema linguistico, è proprio un problema di passaggio da una cultura all'altra, quindi da un mondo, un concetto all'altro. Proviamo a sentire il trailer in italiano.
Era un nome dal suono così dolce, così seducente. Sinonimo di ricchezza, di stile, di potere. Ma il loro nome era anche una maledizione.
Sono sempre stato un Gucci.
Il tuo nome è nei libri di storia.
Paolo, sei un Gucci. Vestiti come si deve.
Ma è così chic.
Gucci serve nuova linfa. È ora di fare un po' di pulizia.
Sono la mia famiglia.
Anch'io.
Ti sei scelto una vera ribelle.
È dinamite pura.
Bravo!
Non mi considero una persona con uno spiccato senso morale, ma non sono ipocrita.
Lo sai tenere un segreto?
Nel nome del padre, del figlio e della famiglia Gucci.
Bene. Io vorrei che fossi... Orsina, fai tu questo ragionamento su...
Io non capisco come mai gli americani, quando ci traducono come fossimo mafiosi, perché Al Pacino sembra un mafioso di Soprano, la Shura lì parla come fosse una Svizzera con la spagliata parlata, come se noi quando imitiamo, so, quell'italiano maccheronico quando facciamo gli svizzeri, i tedeschi, ecco, ci mettono sempre in questa condizione orrenda di essere malversati su questa lingua nostra che invece è molto più bella in italiano. Adesso io critico nel trailer che abbiamo sentito la versione italiana perché hanno messo una voce molto suadente a lei, molto raffinata, cosa che ce l'era, una voce roca, eccetera. Quello è una cosa. Però come parlano gli americani è ridicolo.
Stavo pensando a come inevitabilmente un paese come gli Stati Uniti, con gruppi etnici così vasti e differenziati, arrivino a, come dire, a creare dei, un po' dei, una simbologia, un po' dei luoghi comuni.
Stereotipi, certo.
Te sei italiano, sei così.
Sei polpetta e...
Te sei asiatico, sei così. Te sei irlandese, sei così. Appunto, sì, è un po' vero, però...
Io ti dico una cosa. Ho parlato con i ragazzi, i miei figli, gli amici dei miei figli, se avevano visto questo film. La prima critica che hanno fatto è: mamma, parlano un italiano maccheronico che è spaventoso. Un inglese, cioè l'italiano inglese, so. Spaventoso, a noi non è piaciuto per quello, non c'è niente di naturale nella lingua inglese parlata all'italiano. È la prima cosa che mi hanno detto loro, poi molti dicono una baracconata, molti dicono invece molto divertente, un giallo, eccetera. Però è vero che la prima critica che hanno fatto i giovani di 24 anni è stata questa.
Sì, sì, no, io sto cercando di capire come avrebbero... O come dovrebbero fare in maniera differente. Cioè Al Pacino, che io penso che sia, cioè non è che lo penso io, è un grandissimo attore. Tu quando pensi ad Al Pacino cosa pensi? Pensi a Scarface. E ovviamente anche il fratello Gucci pare...
Non è vero.
C'ha la cravattona.
Cammina come un gangster. Cioè, sì. Ma non è vero. Ecco, questa è l'unica pecca di quel film.
Sì. Sì, beh, allora, per rientrare un po' nella...
Geniale.
Sì, a noi ci è piaciuto perché prima di tutto è stata una sorpresa, perché separatamente...
Sì, vero.
Nessuno voleva andare a vederlo, diceva, ma che... Poi l'abbiamo visto un po' per caso e abbiamo detto, ah wow, però non è un film di Vanzina. No. Dopodiché forse non è né un capolavoro assoluto né un capolavoro di Ridley Scott. Resta il fatto che per essere un film sulla moda è un cavolo di film, perché qualcuno mi dovrebbe raccontare o ricordare, non so se mi dimentico io, un altro film che tratta un argomento di questo tipo, di questo livello. A un certo punto, questo non sono sicuro di quello che dico, Orsina, conferma, compare una sfilata di Versace, va bene, c'è una ragione, nel senso che poi la racconto. Ma quella lì era una spezzone vero di una sfilata di Versace? Come compare?
Sai che io ho visto uno spezzone vero di quella di Gucci. Quella di Versace non ho pensato fosse vera.
Perché siccome sono pochi... È un attimo.
Sono 4 secondi, sì. Invece c'è stata proprio quella di Tom Ford, una delle prime. Si vede benissimo.
Perché lo fanno vedere Versace? Poi raccontiamo.
Quello non lo so. Questo ammetto che non.
No, perché fanno un ragionamento. Il ragionamento Versace è la casa di moda tradizionale, quindi la casa, quella là che c'era, verrà superata da un concetto che è quello dello stilista che diventa un divo e mette la firma. Non è più Gucci, ma è
Versace. Oppure ricordiamo che la prima saga che è diventata la serie televisiva è stata quella su Versace. Quindi per gli americani, cosa che la famiglia non ha voluto, Donatella aveva detto no assolutamente. Quindi Versace, già molto famoso in America per la serie televisiva, che poi se lo guardi era da mettersi le mani nei capelli,
sì.
Probabilmente hanno voluto fare una citazione, come dire, anche noi facciamo, diciamo, la moda Gucci, perché c'era dietro anche di più, c'era un altro delitto, insomma, sono i due delitti della moda.
Federico?
Ma ecco, la domanda che viene
te la faccio una domanda, io non la faccio più la trasmissione, affida la Orsina, perché è chiarissimo che ne sa molto più di me.
Sono intuizioni che sono divertenti a ping pong con te.
Ma se la faceste entrambi invece no, scusate.
Appunto, come si chiamano quei due a letto, Sandra e... Gianello, noi siamo così, l'abbiamo fatto la moda insieme, quindi noi queste cose qui le sappiamo anche perché le abbiamo vissute tutte, quindi è anche divertente, e nessuno dice mai veramente come erano i dettagli della moda, perché non avevamo tempo.
era tutto fantastico, era tutto,
tutto stupendo. Tutto adesso stupendo. Almeno io sono fuori, posso dire esattamente quello che ho sempre detto, quello che pensavo.
Sono tutti bravissimi, è tutto eccezionale.
E poi siamo tutti tesoro, come stai? Perché non si ricorda spesso i nomi. Poi controllano, dice, ah, ma la Baroldi com'è invecchiata. Ecco. Però il tesoro parte, perché almeno sappiamo definirci, capito?
Ti ho interrotto, Federico.
No, fantastico. No, dicevo, ma cosa, diciamo, dal punto di vista, diciamo, sociale, se vogliamo usare questo termine, ma cosa c'è di così impattante in questa storia da permettere, appunto, un'assunzione in termini epici all'interno di una produzione cinematografica nel 2022, secondo voi?
Non ho mica capito, Federico, non ho capito.
Anche io non ho capito.
No, nel senso, come fu una storia che è una storia di cronaca, ok? Vabbè, importante quanto vogliamo, però diventare un film, perché è qualcosa di stravagante, perché è qualcosa di... Oppure c'è veramente qualcosa che colpisce la fantasia. Fino adesso abbiamo parlato anche di un pubblico americano, di una certa visione americana, a proposito dell'Italia, eccetera. Quindi come lo vedete voi, diciamo, in controluce con questo fatto che, come è stato detto anche fino adesso, poi non è che è emerso all'interno del panorama criminale italiano come una storia, diciamo così, importantissima, una storia importante fra le tante importanti che ci sono state.
Direi quasi una storia demenziale più che importante, perché una che affida il destino suo e finisce per 26 anni per aver ammazzato un marito da cui era già divorziata e aveva avuto un vitalizio di 1 milione all'anno, ma non sei demente, cioè, honestly,
Orsino, ci siamo dimenticati una cosa fondamentale, la maga, la maga.
Ma è Salma Hayek, la moglie del Paron Gucci.
Cioè, incredibile, cioè, la maga che ha un influsso orrendo sulla signora Gucci che ammazza il marito e che gli procura anche i killer, perché è attraverso di lei che lei arriva, che la signora Gucci arriva ai killer. Lei è la moglie di Pinot, figlio, che è attualmente a capo del gruppo del lusso. Che possiede Gucci, quindi veramente c'è tutto. Cioè,
c'è tutto.
Però, appunto, ma non è un'operazione
il nostro
un po' di marketing?
Poi...
No.
Comunque è un'attrice della Madonna, riesce a essere brutta quando è una donna bellissima, lì sembra un cadregone. No, secondo me non c'entra il marketing, è chiaro che se io sono moglie di... tanto male che lo faccia io, però ha fatto una parte... spaventosa lì, cioè la parte più atroce, cioè quello che ammazza la Reggiani è un pizzaiolo fallito che si fa dare pochi milioni per fare un assassino a sangue freddo davanti in via Palestra con tutti che lo vedono, cioè demente, ha ragione il nostro ospite, non è una storia criminale vera e propria, è una storia demenziale, per cui...
E poi vabbè, è lui, è il regista che lo rende, come giustamente indicato Federico, l'ha fatta diventare una storia epica. E purtroppo temo una storia epica all'italiana, perché ci sono tutti i cliché da questo punto di vista. C'è il delitto, c'è l'Al Pacino che, insomma, non è mafia, però si comporta un po' come un mafioso. C'è la famiglia, che tu sai che è la famiglia per una... nella cultura anglosassone, quindi anche americana, non è così un clan come per noi latini, perché questo gli anglosassoni, i bianchi anglosassoni, ora l'America è composta da una minoranza di neri dal punto di vista percentuale, una ancora per poco maggioranza di bianchi, ancora per poco. E infatti tutto il casino che è successo con Trump e che potrebbe risuccedere da qui a poco deriva dal fatto che i bianchi americani di un certo tipo si sentono minacciati. E poi ci sono gli ispanici che sono in forte
crescita, quelli sono tante.
E gli asiatici. Ma attenzione che gli ispanici, in un'altra maniera gli asiatici, hanno una cultura che si basa sulle relazioni familiari, ma per un protestante, cioè di origine protestante, di cultura protestante, eccetera, eccetera, per un americano bianco di origine protestante, la famiglia come l'abbiamo intesa sino ad oggi, poi stanno cambiando anche qua, noi, è un clan che ha forte attinenze con la logica della mafia, cioè loro la vedono così.
Oh no. Sì, anche se questa famiglia che è stata descritta è una famiglia che non c'entra niente con la mafia,
no,
nel senso che è la famiglione italiana che loro vogliono sempre riproporsi a loro stessi, cioè gli americani, e io mi ricordo perché avendo avuto una casa in campagna che tu ti ricordi, Aldo, eccetera, dove venivano molti americani, perché mio padre lavorava con gli americani, quando venivano nelle case nostre in campagna dicevano: ma questo è un film, perché certo, loro non ce le hanno queste robe qua,
no, certo,
capisci?
Non esiste.
Questo è un film.
No, no, non esiste. Cioè, il fare
l'italianità piace da morire, certo, solo che noi non siamo capaci di fare le saghe, perché adesso tiriamo fuori a parte i grandi come Visconti, eccetera, ma dopo è finita la saga, cioè hanno rifatto quella delle saghette, adesso c'è quello anche che ha fatto, mi schiaccio, vabbè, pazienza, ma non siamo capaci di rifarlo. Ma gli americani men che meno, lui è riuscito, perché no, è una saga.
Orsino, non sono d'accordo, Martone l'ultimo film che ha fatto su Scarpetta è...
Ah, Martone, sembra.
Pazzesco.
Scusa lì, ecco, quello è vero. Ma io parlo di queste saghe...
Sì,
ma Martone è un po' fuori dalla norma, secondo me.
Vabbè, comunque, abbiamo fatto casino. Federico, che ci mandi a casa?
Direi che no, avete fatto sì, avete sollevato, diciamo, un bel polverone, ma come nello stile della trasmissione, scusate la rima, quindi direi che è perfetto, come, anche come analisi, perché siamo entrati dentro un po' quello che è, e abbiamo toccato anche apparentemente non l'arte cosiddetta visiva, però una certa rappresentazione l'abbiamo toccata, cioè è venuto fuori che praticamente è una sorta di affresco come viene pensata un po' la società italiana, come viene pensato, ma più che la società italiana, lo stereotipo dell'italiano, e anche questo, insomma, mi sembra abbastanza interessante.
Quello di alto livello, non quello di basso, cioè se poi vanno a fare i ricciottari con il pane, il forno, fanno il... Allora è un'altra cosa, questa sono quelle famiglione che comunque non tanti riescono a descrivere, ecco.
Sì, sì. E può, secondo voi, avere dei risvolti per il marchio un'operazione di questo genere?
Sicuramente. Io ho visto soltanto quello che ha avuto sui social, la Maison Gucci, a parte che Maison Gucci ha prestato l'archivio, i vestiti per la cosa, e ne ha fatto anche un buonissimo battage a livello comunicativo, eccetera, ma sicuramente si parla di Gucci continuamente, è riemerso.
È una bella storia, Orsina,
eh?
Non è una bella storia, cioè,
non importa, ma come mi disse Nando Chiesa, che tu sai benissimo chi era, Orsina, ricorda che l'importante, quando hai iniziato a fare quel mestiere lì, l'importante è che si parli male o bene, l'importante è che parlino di te. Quindi non importa, qui c'è un assassino, è una storia vera, quindi si è parlato di Gucci poi si è talmente trasformato che si può dimenticare della Reggiani, poveretta, che adesso sembra una specie di pacciarottona. Cioè, è giusto che sia così, e però i social sono andati a mille, ha avuto tanti di quei Twitter, ha avuto tanti di quelle... Ma è esploso,
Ma io non continuo a non essere d'accordo, ma forse perché io sono, non so, vivo in un mondo tutto mio, nel senso che la brand reputation, per fare i ragionamenti di marketing, dovrebbe essere un ragionamento impositivo che tu imposti verso un possibile cliente, usiamo le parole, anche le parolacce, perché ci sia una buona reputazione. Ora, dal film escono i fratelli Gucci dei deficienti.
Dei dementi.
I fratelli Gucci, poveracci. Poi esce De Sole, che è quello che rifà partire il marchio, eccetera, eccetera, che frega i fratelli Gucci, di cui lui era l'avvocato, dando il marchio Gucci in mano a degli strani investitori iracheni, che io quello non l'avevo capito, che fossero iracheni, non proprio me l'ha detto adesso Ridley Scott, che non si capisce da dove arrivano. E secondo me su questa cosa qui Ridley Scott
ci avrà navigato, perché
ci ha navigato, nel senso che di nuovo dici, vabbè, non sono siciliani ma sono iracheni.
Beh, ma però insomma quanti marchi sono stati venduti a paesi arabi, a paesi, cioè, tanti, Valentino,
Vabbè, Valentino uno, ma i marchi sono in mano ai francesi, agli americani e agli italiani, insomma.
E adesso anche agli iracheni, ma sicuramente magari non è neanche vero.
Però non so, io non so, sono strano, però a me mi è sembrato molto dark, cioè boh, forse non...
Ne ha fatto anche un film, non, forse se faceva tutto pedestremente interessante.
No, ma stiamo ragionando su se è un'operazione di marketing ed è un'operazione di marketing fruttuosa per il marchio. Non so, Alessandro Michele, che viene spinto dai Pinot in questo momento, poi dopo di lui ne arriva un altro, perché tanto fanno così.
Come tutte.
Anche Tom Ford, cioè, è diventato un mostro, poi dopo l'hanno cambiato, buonanotte. Come tutti. Perché i business, cioè il motore di queste cose è un altro, non sono i designer oramai, il motore di queste cose è la finanza. Io continuo a dire, però,
ma assolutamente vero.
È così. Comunque, se invece tu mi.
No, io purtroppo ragiono con il mondo dove stiamo vivendo. Cioè, se tu pensi che il Festival di Sanremo ha avuto un effetto planetario. Allora, i social fanno delle cose che noi non facevamo, Aldo. Noi lo facevamo per i nostri 600.000 copie che ci compravano i nostri giornali. Quindi è il mondo che è cambiato estremamente.
600.000 copie per te che hai lavorato donna moderna.
Io? Esatto.
60.000 forse, ma forse.
È vero. Il nostro ospite si è addormentato.
No, siamo qua e stiamo sentendo tutto con veramente con grande attenzione, con grande passione. Quindi, perché trasmettete questo veramente, oltre che le parole che sono professionali, però si sente veramente una grande passione, una grande attenzione verso questo mondo che molti vedono dall'esterno, molti molto molto dall'esterno, diciamo così, e per sentito dire, ma che grazie a questa trasmissione invece viene posto e proposto come una realtà viva, operativa e soprattutto direi sensibile, e quindi questo credo che colpisce progressivamente, cioè man mano che andiamo avanti con Schiaparelli e Dalì emerge proprio questa operatività, questa partecipazione che c'è all'interno del mondo moda con tutti i vari sistemi che chiaramente Aldo ci mette in evidenza. Allora ci concediamo una battuta finale, Aldo, al riepilogo di questa carrellata, tanto per usare un termine cinematografico, no? Che...
Sì. No, la battuta finale che spero che Rossina, adesso non sappiamo, le prossime puntate le dobbiamo ancora pensare, ci sia di nuovo, perché insomma mi sembra che io sono abbastanza noioso, ma con lei
figurati, ne ho sentite tutte
è più divertente, insomma è più lei sa anche tante cose e poi ha una visione, diciamo la verità, femminile anche, come giusto, su questo fenomeno, mentre io ho una visione maschile, quindi io guardo sempre, è una specie di dannazione all'aspetto economico. E invece lei guarda anche ad altri aspetti che io magari percepisco di meno, per cui insieme facciamo veramente una coppione. Basta, io ho finito.
Veramente, Orsina?
Grazie mille, no, io volevo finire e concludere che non è che è il film della mia vita, voglio dire, però è quello che a noi ci ha scatenato sempre la grande nostra passione, perché la moda, anche con tutti i suoi difetti, eccetera, è stata sia per me che sono sicuro anche per Aldo una grandissima passione, perché se non hai passione è come fare il chirurgo, ti spari. Per cui ringrazio di avermi fatto questa chiacchierata che è stata veramente piacevole. Spero che la mia voce così fonda non abbia ucciso le orecchie degli ascoltatori. E basta, non ho altro da dire. Grazie mille.
Va bene, buonasera. Ciao. Ciao.
Allora, grazie a tutti, grazie a Aldo, grazie a Orsina. A risentirci allora su Schiaparelli e da lì. E un caro saluto a tutti gli amici in ascolto. Radio Arte.